Riprendiamo anche in questo 2024 questo programma Tech 5, che tra l'altro va in onda dal 1976 come un magazine, si chiamava così, un programma informativo e che si rivolgeva a un pubblico, a tutti, per tutti, anche perché si usavano vocaboli e termini di lingua italiana che tutti conoscevano, quasi un linguaggio da bar, ma insomma non proprio da bar, ma quasi. E cosa faceva questo programma? Raccontava i fatti, i principali temi di attualità, e per un pubblico che era interessato ad andare oltre la semplice notizia, che si domandava perché succedono queste cose. C'è tante domande che venivano fatte. Naturalmente non è per tutti, chi vuole ascoltare solo musica, ci sono oggi tanti programmi che ti danno tutto quello che vuoi. Affrontiamo tutto, cioè non è che solo la politica, ma anche la tecnologia, i progressi tecnologici in senso lato, è il mondo che va avanti. Lo raccontiamo utilizzando che cosa? Articoli che vengono pubblicati su riviste, su settimanali di solito, o riviste specializzate, e sui giornali, fatte da specialisti del genere. Oggi voglio parlarvi utilizzando un articolo che è uscito su un inserto del Corriere della Sera, la 7, su Joe Biden. Il titolo era: c'era una volta un ragazzino che scalava le montagne di carbone. Sarà ancora presidente? I giovani gli preferiscono Trump. I sondaggi sono negativi, eppure le sue scelte in economia e politica estera hanno fatto molto bene all'America. Una spiegazione? Beh, Joe è vittima della sindrome di Obama. Articolo firmato da Massimo Gaggi. Lo leggiamo così com'è, senza aggiungere nient'altro. Poi casomai faremo delle considerazioni finali e aggiungeremo altro. Poteva scegliere tra un ponte e una montagna, e almeno per ora ha scelto la montagna. A Detroit, alla fine della campagna del 2020, poco prima di essere eletto presidente, Joe Biden disse: vedo me stesso come un ponte, nulla di più. Davanti a tre giovani leonesse e leoni democratici, Kamala Harris, il senatore Cory Booker e la governatrice del Michigan, Whitmer. Ma il vecchio leader, deciso ad affrontare Donald Trump nelle presidenziali 2024, nonostante la tempesta dei sondaggi che lo danno perdente, sfidando oltre ai repubblicani il malumore dei democratici, che vorrebbero un candidato più giovane, ricorda un ragazzino di 10 anni che a Scranton, in Pennsylvania, combatteva contro la balbuzie e il bullismo dei compagni che lo dileggiavano, fino a sfidarlo a salire su una montagna alta 60 metri fatta di detriti ancora caldi, estratti da una miniera di carbone. Era molto pericoloso. C'era il rischio di scivolare sulla cenere o cadere nei buchi, finendo nel cuore bollente di una piramide nera. ma Joe salì lo stesso con foga e una volta arrivato in cima si sentì onnipotente. E sono in tanti a sinistra a pensare che Biden dovrebbe guardare i sondaggi e farsi da parte. Non si rende conto che con la sua ostinazione rischia di passare alla storia come l'uomo che ha messo in pericolo la democrazia americana, battuto da un Trump che non nasconde intenzioni autoritarie? Biden la vede in modo assai diverso. Ha provato per la prima volta a diventare presidente nel 1984, ma c'è riuscito 36 anni dopo con un'impresa, battere The Donald, che nessun altro democratico sembrava in grado di compiere. Da allora ha governato piuttosto bene. Ha varato giganteschi piani di investimento in infrastrutture, transizione energetica, tecnologie digitali d'avanguardia, a partire dai microprocessori, introducendo per la prima volta negli Stati Uniti una vera politica industriale, introducendo assegni mensili per le famiglie meno abbienti, con bambini, è riuscito a dimezzare per un anno la povertà infantile in America. E se i democratici non avessero perso per un pugno di voti il controllo di un ramo del Parlamento, questa misura sarebbe divenuta permanente. Nel dopoguerra nessun presidente, salvo Lyndon Johnson, è riuscito a fare più riforme. Biden ha soprattutto cercato di svolgere la missione principale che gli avevano affidato elettori stremati dai 4 anni di presidenza mozzafiato di Trump. All'interno riportare un po' di normalità di governo e di rispetto delle istituzioni. All'estero ricucire i rapporti con gli alleati degli Stati Uniti dopo 4 anni di strappi brutali. Lo sforzo di normalizzazione interna ha dato i suoi frutti per almeno 2 anni. E se Biden non è riuscito ad essere come si prefiggeva, il medico che cura le ferite lasciate dal trumpismo, ciò è dipeso in larga misura dal fatto che Trump non solo è mai uscito di scena, ma è stato protagonista di un caso senza precedenti nella storia americana. Il mancato riconoscimento dell'altrui vittoria elettorale da partito dello sconfitto, requisito essenziale di ogni dialettica democratica. E poi l'accusa al leader democratico di essere un usurpatore condivisa da gran parte dell'elettorato repubblicano. L'avvicinarsi delle elezioni ha reso ancora più duro lo scontro che diventerà addirittura brutale nei prossimi mesi, con Trump incriminato penalmente in 4 processi e i repubblicani che cercheranno di colpire Biden direttamente o attraverso i misfatti del figlio Antit. Nel mondo Biden ha ricostruito il rapporto con gli alleati in Europa e in Asia. La NATO, che con Trump rischiava lo sfaldamento, ha preso nuovo vigore, sostenendo l'Ucraina, aggredita dalla Russia, e si è addirittura allargata ai paesi scandinavi. Rimane la pagina nera del ritiro dall'Afghanistan, conseguenza del negoziato condotto negli anni precedenti da Trump coi talebani, ma gestito in modo disastroso. Quando votano però gli americani, sono influenzati quasi solo dalle questioni interne. fa eccezione la guerra in Israele per la rilevanza delle comunità ebraiche. In Israele, ebraiche in America, proprio Israele è sempre stato un partner, un alleato di primo piano, e anche per le comunità arabe negli Stati Uniti e le dispute sull'antisemitismo. Ma allora, se non ha governato male e se Trump, al di là dello zoccolo duro dei suoi sostenitori, è detestato dalla maggioranza dell'opinione pubblica americana, perché Biden è così impopolare tra indici di gradimento ai minimi storici e sondaggi che continuano a darlo come sconfitto nelle presidenziali del prossimo novembre? Joe non è lo stesso leader che 4 anni fa prevalse, nonostante la mancanza di carisma, anche per le sue doti umane. Nel 2020 funzionò la narrativa di un personaggio che non solo ha dovuto sempre combattere il suo handicap fisico, ma è stato forgiato da una vita piena di sofferenze, segnata all'inizio della sua carriera politica dalla morte in un incidente stradale della moglie e di una figlia, e poi, qualche anno fa, dalla scomparsa di Beau, il figlio divenuto suo erede politico, ucciso da un cancro al cervello. E nel 2024? Bastano l'età più avanzata, la sensazione di una sua crescente fragilità fisica a giustificare questo tracollo? In realtà c'è anche molto altro. Biden, ad esempio, da agosto gira in lungo e in largo l'America per vantare i successi della sua Biden Economic. Disoccupazione ai minimi, reddito nazionale che continua a crescere a ritmi sostenuti nonostante gli economisti avessero previsto nel 2023 una recessione, mentre l'aumento dei salari, bruciato fino a qualche mese fa dall'inflazione galoppante, è diventato reale ora che la febbre dei prezzi è scesa. E poi ci sono gli investimenti per ponti, strade, acquedotti, porti, aeroporti e altre opere a lungo trascurate, e gli incentivi per aprire nuove fabbriche high-tech degli Stati Uniti, microchip, batterie avanzate, tecnologie per l'ambiente. Risultato? Il 56% degli americani boccia Biden anche sull'economia, mentre le promozioni non vanno molto oltre il 30%. Dati peggiori di quelli di 6 mesi fa, prima della campagna Bidenomics, e di un calo più pronunciato dell'inflazione. La domanda è: come si spiega? Per illuminare l'aspetto più significativo di un fenomeno complesso, bisogna partire dai prezzi. È quello che il vecchio sondaggista democratico Stanley Greenberg chiama il problema del supermercato. Prezzi degli alimentari cresciuti almeno del 25% dall'inizio della pandemia. Anche chi ha avuto aumenti salariali del 3-4% l'anno sente di aver perso terreno. Qui si sovrappongono fenomeni reali e suggestioni. Come nota lo stesso Paul Krugman, economista progressista e premio Nobel, gli effetti di un processo di riduzione dell'inflazione vengono percepiti dai consumatori dopo circa 2 anni. Questo è appena incominciato questo fenomeno. Questo processo. Ci vuole ancora tempo, insomma. E poi c'è la suggestione dei messaggi fuorvianti, ma virali, delle reti sociali, come nel caso, ormai celebre, dell'hamburger da $16. Un anno fa un ragazzo dell'Idaho, che non ne aveva ordinato uno con patatine e una bibita in un McDonald's, pubblicò su TikTok scandalizzato l'immagine dello scontrino. $16.10 per una polpetta? Un mugugno che 20 anni fa sarebbe iniziato e finito tra le mani, tra le mura di un locale della periferia americana. Nell'era dei social divenne istantaneamente virale. Visto da centinaia di migliaia di cittadini, si è trasformato per molti nella prova provata della galoppata dei prezzi. Il ragazzo in realtà non aveva comprato un classico Big Mac, costo dai 5 ai $6, ma un hamburger di qualità superiore, arricchito con diversi condimenti, introdotto in via sperimentale solo in alcuni fast food per verificare la disponibilità della clientela ad acquistare un panino, diciamo così, deluxe, più seducente, ma naturalmente più caro. L'emergere di una realtà assai diversa non ha impedito il rilancio di questa campagna dopo la pubblicazione dei dati di bilancio di McDonald's, campagna subito cavalcata dai media della destra trumpiana, alla ricerca di argomenti per smontare la retorica della Bidenomics, l'economia di Biden. Ma non si tratta solo di suggestioni. Dietro il caro spesa e gli aumenti, poi in gran parte rientrati, del prezzo della benzina, c'è qualcosa d'altro e di più profondo. C'è l'aumento dei tassi di interesse che ha alzato il costo dei mutui, rendendo sempre più remoto per molti, soprattutto giovani, il sogno di comprare una casa. Se Biden è impopolare, soprattutto tra i giovani, che in economia danno voti più alti a Trump che a lui, e anche perché, per la maggior parte di loro, quella di mettere su famiglia, come hanno fatto i loro padri, e pagare col proprio stipendio una casa, l'assicurazione sanitaria, i contributi per la pensione e una buona scuola per i figli è una chimera. E per questo, è per questo che nel sondaggio del Wall Street Journal la quota dei cittadini che credono ancora nel sogno americano, un futuro agiato, senza privazioni se lavori duro, è passato dal 53% di 10 anni fa all'attuale 36%. Biden ha poche colpe, certo, i generosi sostegni economici distribuiti negli anni della pandemia per evitare una recessione hanno inciso sull'inflazione, ma i cambiamenti del modello economico, le rette universitarie da 70-80 mila dollari l'anno o i costi mozzafiato di farmaci e cure mediche hanno radici remote molto al di là della capacità di intervento della Casa Bianca. Ma i malumori si scaricano su di lui e la maledizione di ogni incumbent, il politico che si presenta per il primo mandato, gioca su promesse e parole d'ordine affascinanti, impone la sua narrativa, racconta la storia personale in modo suggestivo. Al secondo mandato, però, la narrativa non funziona più. Bisogna rendere conto di quello che è successo nei 4 anni precedenti. Davanti a un popolo che da qualche decennio ha la sensazione di vivere nell'era del declino dell'America. È successo anche a Obama, eletto trionfalmente nel 2008, con la storia del riscatto degli afroamericani e parole d'ordine piene di speranza e volontà di fare. 4 anni dopo, Yes We Can non funziona più, non funzionava più. Ci sono voluti la popolarità di Michelle e i concerti di Bruce Springsteen e Stevie Wonder sul palco dei comizi per trainare Barack a una seconda assai sofferta vittoria sul modello Mitt Romney. A maggior ragione succede ora con Biden, che oltretutto non ha mai avuto il carisma di Obama. Nel 2020 i suoi comizi andavano deserti, ma poi venne rilanciato dal suo partito e da Obama, quando fu chiaro ai più che solo lui poteva sconfiggere Trump. Ci è riuscito, con una vittoria sul filo del rasoio, in quanto personaggio umano e rassicurante, e grazie alla disastrosa esperienza governativa di Trump, grande comunicatore ma pessimo amministratore della cosa pubblica. 4 anni dopo, però, l'America non si accontenta più di un personaggio rassicurante, peraltro con un'anagrafe che non rassicura, mentre il ricordo del disastro governativo di Trump per molti è ormai solo un sottofondo sbiadito dal tempo. A parte l'età e i mancati riconoscimenti sull'economia, Biden paga poi il profondo malessere alimentato dai repubblicani, ma ormai diffuso anche fra i democratici, per l'onda migratoria che arriva dal Messico. I 140.000 clandestini e richiedenti asilo accampati a New York hanno fatto litigare il sindaco Adams col suo presidente, mentre ormai anche i progressisti esprimono malessere. Perfino John Fetterman, senatore della Pennsylvania e da sempre difensore degli immigrati, la moglie Giselle è un dreamer che arrivò dal Brasile illegalmente, ha definito inaccettabile l'ingresso di 270.000 clandestini nel solo mese di settembre. E da sempre il Partito Democratico è una grande tenda sotto la quale si radunano parti della società assai diverse, eliti bianche e afroamericani, ebrei e musulmani, ambientalisti e ispanici, lavoratori dell'industria petrolifera, che ora minacciano di votare a destra, come hanno già fatto i minatori del carbone. Se Biden non è un collante sufficiente per tenerli insieme, e se non lo è più nemmeno il timore di Trump, i democratici rischiano grosso, anche perché Bob Kennedy Jr. e gli altri candidati indipendenti provocheranno emorragie di voti progressisti. Ora c'è chi ha un sogno, una convenzione democratica che nel prossimo agosto a Chicago incoronerà un candidato diverso da Biden, perché lo stesso presidente, dopo aver avuto l'investitura nelle primarie, annuncerà a quel punto, da vincitore, il sacrificio del ritiro dalla corsa per il bene del partito. Magari giustificando la svolta così ritardata con la necessità di non apparire troppo a lungo un presidente dimezzato in un modo scosso da due guerre, in un mondo scosso da due guerre. A quel punto sarebbero i capi del partito in base al meccanismo della Broken Convention a scegliere il candidato più adatto a sfidare Trump o a un altro repubblicano. Probabilmente il governatore della California Gavin Newsom o quella del Michigan Gretchen Whitmer. Probabilmente solo un sogno. Ecco, questo è l'articolo di Massimo Gaggi che spiega molto bene come stanno le cose. Ecco il motivo per cui... Certo, noi europei siamo qui che guardiamo. Io tifo Biden, sia ben chiaro, non... meglio di così non poteva fare, anche perché credo che... Immaginatevi una pandemia con un deficiente come Trump, perché questo Trump, quello che ha combinato, è proprio veramente una cosa incredibile come presidente degli Stati Uniti d'America. Io però ho una convinzione ben precisa. Gli economisti si sono sbagliati, hanno sbagliato tutto e vabbè. E se si sbagliassero anche i sondaggi, i sondaggisti, io sospetto che un po' di pilotaggio ci sia anche nei sondaggi, però, diciamo, la mia opinione così, che non ha nessuna base di fondamento reale, ma penso così, sospetto così più che la penso, ma sono convinto che alla fine, adesso la campagna elettorale non è ancora incominciata, comincerà fra poco, e sentiremo parecchie di cose, e alla fine Trump, per un motivo o per l'altro, non verrà neanche candidato come sfidante ufficiale del Partito Repubblicano, perché con tutte le condanne che gli potrebbero arrivare addosso, potrebbe essere ricattato in modo molto semplice. Senti bambino, stai calmo, senti vecchietto Trump, non ti candidare per il bene dell'America. Stai fuori, altrimenti ti arrestiamo, ti mandiamo in carcere o ti ammazziamo. I due fratelli Kennedy sono stati ammazzati perché, primo, ok, sia ben chiaro, non da un cretino con un fucile scassato, ma da un vero e proprio complotto. E poi tutta la nomenclatura americana disse non possiamo... Appena il fratello si era candidato, ha detto non possiamo avere un secondo Kennedy tra i piedi. E alla fine non sappiamo chi ha ucciso Kennedy, John Fitzgerald e anche il fratello, ma sappiamo che sono stati dei grandi presidenti anche loro. E quindi quando uno è grande, per certa, soprattutto per certe agenzie tipo CIA, FBI, e chi più ne ha più ne metta, diventa un problema. Cosa succederà? Io mi auguro, spero, che alla fine Trump non venga neanche candidato, punto e a capo. Poi vedremo. Si dice, però non abbiamo dati, ho letto articoli anch'io, corrispondenze dirette dagli Stati Uniti d'America, e dicono che la moglie di Obama è molto ben vista soprattutto fra gli ispanici e i neri. Potrebbe essere candidata, essere lei che fa la campagna e poi avere come nomina già pronta, se vince Biden io sarò il segretario di Stato, con l'appoggio anche dello stesso Obama. Tutte ipotesi che facciamo oggi, e siamo solo a gennaio, vedremo poi più avanti quali saranno gli sviluppi su questo argomento. E qui chiudiamo per ora, avremo tante occasioni ancora per parlare di Biden, delle elezioni americane, perché sono vitali per noi, perché chi paga a difesa dell'Europa, dell'Italia soprattutto, sono i contribuenti americani, la NATO, punto. E certo, non è che ci rimettano le aziende americane, perché la maggior parte dei prodotti che vendono in Italia, insomma, e in Europa, sono tutti sono americani, non sono certo né cinesi né russi. I russi non hanno a vendere niente. Ecco, questo è quanto volevo. Gli articoli sono tanti, e anche Federico Rampini parla di un vantaggio di Trump su Biden e lo scenario non impossibile di una elezione contestata. Ecco, adesso mi fermo qui, dedichiamo solo questo Tech 5 all'elezione più importante per il mondo intero e soprattutto per l'Occidente, che è quella degli Stati Uniti d'America, che avverrà il 4 di giugno, scusate, il 4 di novembre di quest'anno, quindi ci abbiamo quasi un anno davanti, ho 10 mesi per poterne parlare.